Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Questa è la nostra chiave di lettura di venerdì 10 luglio. Con noi in studio Luis Badia Morales. Ben ritrovato, Luis.
Buongiorno a te e a tutti.
Le conseguenze della crisi economica sul continente africano e la sicurezza alimentare sono al centro oggi dell'ultima giornata di lavoro del vertice dei G8 all'Aquila, che è iniziato con una colazione di lavoro e prosegue con una sessione di lavoro allargata a tutti i partecipanti del summit G8 2009. Oggi alle 13 è prevista la conferenza stampa conclusiva della presidenza G8. È possibile già, Luis, tracciare un primo bilancio, mentre i lavori proseguono, sui tre, diciamo così, dossier su cui ci si aspettava un passo avanti da parte dei potenti del mondo: finanza, dunque dopo la crisi economica trovare nuove regole per la finanza, il clima e gli aiuti allo sviluppo. Cosa dici?
Sì, secondo me è possibile, perché abbiamo i documenti finali conclusivi con tanto di firme, quindi possiamo basarci sulle cose concrete che sono state scritte dai governanti presenti nelle diverse sessioni cosiddette a geometria variabile. Prima si sono incontrati gli 8 più grandi della Terra, poi si sono incontrati con 13 più un 14esimo e il presidente dell'Egitto presente lì sicuramente solo per via del grave conflitto in Medio Oriente e il ruolo che questo governante svolge nell'area, e poi infine allargato ai 17. Ma io direi che questo G8, come era previsto, è stato, anche se manca qualche ora per la sua conclusione, un grande successo dal punto di vista del format o della forma, un successo minore e per certi versi quasi un fallimento dal punto di vista della sostanza. È vero che molte delle cose che sono state scritte e firmate dai governanti adesso devono attendere la prova dei fatti, cioè l'attesa della verifica in concreto, già sia perché ci sono altri due appuntamenti prossimi, uno a Copenaghen per quanto riguarda il clima, l'altro a Pittsburgh per quanto riguarda il G20. Ma data l'esperienza dopo 35 vertici, con ogni probabilità tutto rimarrà sulla carta. Non c'è niente di nuovo, né per quanto riguarda la crisi e la ripresa di questa crisi, né per quanto riguarda i mercati finanziari, né per quanto riguarda l'occupazione, né per quanto riguarda i paradisi fiscali, la corruzione. E infine c'è questa grande incognita sul clima, data la posizione della Cina e in parte dell'India. Io ritengo che sia, lo dico con estrema sincerità, pur non essendo esperto, ma leggendo questi documenti di questo incontro, ma quelli degli ultimi 4-5 anni, che sia sostanzialmente un fallimento. Un fallimento innanzitutto dell'istrumento. Cioè l'istrumento, il G8, anche se poi con le sue geometrie variabili, il G14, G17, G20, sia definitivamente superato, insufficiente. Forse siamo stati testimoni del funerale del G8. Questo strumento non regge, non serve più. E ha avuto un enorme successo mediatico per la presenza di Obama, come ricordo accade con un altro G8 fatto in Italia a Venezia nel 1981, quando la grande novità era la presenza dell'allora presidente Reagan. Poi il secondo motivo per cui, secondo me, dobbiamo parlare di fallimento è perché c'è stata, in tutti questi temi che ho elencato prima, una sostanziale dissonanza fra i partecipanti. Ognuno, forse legittimamente, forse giustamente, tenta di portare acqua al proprio mulino e quindi si sottrae al processo del dover concedere, non cedere, concedere all'altro. Forse l'unico aspetto nel quale possiamo essere relativamente ottimisti è per quanto riguarda quello del clima, però dobbiamo aspettare la presa di posizione definitiva della Cina e quindi dobbiamo aspettare la conferenza di Copenaghen. Per quanto riguarda gli aiuti ai paesi poveri, poc'anzi tu hai riferito giustamente alcune frasi di un editoriale dell'Avvenire, ed è verissimo, cioè i soldi, e siamo alla solita storia che più di una volta qui abbiamo sottolineato, stanziati per l'Africa nel 2009 sono gli stessi in quantità stanziati già nel 2005, però che dal 2005 ad oggi non sono mai arrivati, perché questa storia delle stanziare, lo sappiamo, significa mi impegno ma poi non li do. Allora, siccome abbiamo, fa il calcolo il New York Times, 14 vertici con stanziamenti per aiutare i paesi poveri, che poi non sono mai state stanziate o sono stanziate in parte minima, non c'è nessun motivo per aspettare che questo nuovo stanziamento dell'Aquila sia poi vero nella realtà.
Ecco, non potrebbe essere un aspetto magari secondario, però da sottolineare il fatto che nonostante si parli di promesse e non di fatti finora, però il vertice, come dicevi tu, ha avuto un successo di format, quindi ha in qualche modo rinsaldato i rapporti diplomatici tra questi paesi, messo le premesse di poi accordi di cui possono beneficiare poi le popolazioni. È troppo poco questo?
No, non è troppo poco. Secondo me hanno ragione quei governanti che in questi giorni hanno molto sottolineato proprio questo aspetto dell'incontro personale, della conoscenza, se tu vuoi anche un po' dell'amicizia, no? Della possibilità di prendere il telefono e chiamare a un governante di un altro paese, eccetera, eccetera. Questo evidentemente è positivo, però questo già esiste a livello delle Nazioni Unite, per esempio, o a livello del Consiglio Economico Sociale delle Nazioni Unite, o a livello di tantissime altre organizzazioni specializzate. Cioè, se questi dialoghi, questi incontri ravvicinati, questo clima poco informale, così immediato, avesse dei risultati concreti, allora quell'incontro acquisterebbe una importanza diversa a quella che possono avere questi altri organismi che io ho citato. Quindi io dico sì, va sempre salutato come positivo l'incontro, la conoscenza, la discussione non mediatizzata dalla diplomazia, dai Sherpas o via dicendo. Però il dialogo per il dialogo non serve a niente. Il dialogo serve se arriva a delle conclusioni e poi queste conclusioni sono concrete, registrabili, verificabili. Il problema dell'insufficienza dell'istrumento del G8 forse non sta tanto nella formula, perché vediamo che l'hanno potuta allargare a 13, a 14, a 17, magari a 20, domani potrebbe essere anche così. Anche se domani non si facesse più il G8, se facesse un G14, un G20, sì, il metodo è lo stesso, non servirebbe comunque. Perché la cosa di fondo è che non si può continuare a fare dichiarazioni retoriche che poi non vengono rispettate. Pensa sulla crisi. Che cosa dice il documento economico, anche politico conclusivo? Dice e non dice. Dice una cosa e il contrario di quello che dice. Da una parte assicura che ci sono, per quanto riguarda questa crisi odierna, segnali di stabilizzazione, fra virgolette. E subito dopo, la riga successiva aggiunge che comunque la situazione rimane incerta, che ci sono rischi significativi per la stabilità economica e finanziaria, fra virgolette. Allora, quale orientamento si può trarre da questo? Abbiamo superato la crisi o non l'abbiamo superata? È alle spalle o non è alle spalle? Ci sono rischi o non ci sono? Per quanto riguarda l'occupazione, per quanto riguarda i mercati finanziari, le famose regole per i paradisi fiscali per combattere la corruzione. Tutto è detto, ma nessuna di queste cose può essere poi verificabile, perché non c'è nessuna obbligatorietà in questi accordi, nessuna. Poi ognuno fa per conto suo. Paradossalmente, chiudo qua, o significativamente, mentre l'altro ieri si firmavano questi documenti, il ministro dell'economia degli Stati Uniti presentava al Congresso il suo piano per quanto riguarda la regulation, diverso a quello che si era accordato qua, e lo stesso faceva il ministro dell'economia di Gordon Brown in la Gran Bretagna, diverso a quello che si stava dicendo qua. Quindi qui firmano una cosa, poi ogni governo farà come considera conveniente o ritiene legittimamente conveniente.